Al libro di Isaia, capitolo 42, leggeremo i primi 7 versetti. Isaia, capitolo 42, dal versetto 1 al versetto 7. La pagina è la 710 per chi usa la versione della Chiesa. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto, di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà, finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Così parla Dio il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi ai ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Amen. Parola del Signore.
Abbassiamo il nostro capo, Signore. Siamo davanti alla Tua parola e chiediamo che la Tua parola possa essere annunciata con fedeltà e con potenza, che il Vangelo del Signore Gesù Cristo possa continuare a fecondare la nostra vita, a trasformare la nostra mente e i nostri cuori. Fai ogni cosa alla Tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. E ritorniamo a uno dei temi più caldi, diciamo così, nel dibattito tra cristiani, no? Ed è un po' il ruolo e l'opera dello Spirito Santo. E il tema che vorrei affrontare con voi oggi, partendo dalla Scrittura, è cosa intende la Scrittura quando si parla di unzione dello Spirito Santo. Ora, non so se voi siete mai stati in una libreria, no, in una libreria delle nostre chiese, ma io immagino che almeno il 30-40% dei libri, no, che ci sono, in qualche modo sono riferibili a questo ambito, no? C'è un bisogno in qualche modo di ricevere, di capire, di avvicinarci, di approfondire quella, la dimensione dell'opera, dell'unzione, della forza che lo Spirito Santo può dare alla vita del credente, nella vita di un credente. Ci sono anche, se voi fate un rapido, ve lo sconsiglio, perché può essere, oltre che bizzarro, abbastanza, a rischio, se voi fate una rapida navigazione in internet, guarderete e digitate unzione dello Spirito Santo su YouTube o sui video, le cose più strane vengono fuori. La cosa che a me pare è che spesso c'è un bisogno di comprensione, un bisogno di forza e di potenza nella vita di un credente, e in un qualche modo ci si avvicina, no? Ci si improvvisa con delle frasi che si trovano nella Bibbia. Allora, questa mattina vorrei approfondire con voi la traiettoria biblica, capire qual è il messaggio biblico nei confronti di questo tema importantissimo, e fatemi subito dire qual è l'incipit del sermone di oggi. L'incipit del sermone di oggi è questo, che l'unzione per i cristiani è qualcosa che riguarda tutti. Paolo dice, ad esempio, colui che ci fortifica è Cristo, e colui che ci ha unti è Dio. Questo vale per tutti i cristiani, cioè se tu sei un figlio di Dio, se io e te siamo cristiani, nella nostra vita c'è il segno dell'unzione di Dio. Giovanni, nella prima Giovanni, dirà: la sua unzione è vera, non ascoltate, non ascoltate altre verità. L'unzione di Dio è sul capo, sulla vita di ogni uomo e ogni donna che ha creduto nel Signore Gesù Cristo. Ora, questo deve essere chiaro per tutti. Ora, detto questo, non significa che il tema si risolve qua. Nella Bibbia il tema ha una sua complessità, non è così, non si arriva subito in questo modo. E oggi guarderemo il percorso, faremo un breve percorso biblico per comprendere quello che significa questa unzione. E guarderemo, ad esempio, che ci sono alcune fasi nella Bibbia, c'è una fase, diciamo così, nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento le persone che venivano unte, e guarderemo perché venivano unte, erano essenzialmente di tre tipi. Venivano unti i re, i profeti e i sacerdoti. E l'unzione che veniva fatta a questi personaggi, a queste funzioni, era importante perché conferiva loro l'autorità e il diritto di esercitare la loro funzione. Quindi l'unzione era in qualche modo il segno dell'approvazione di Dio verso queste persone. E questo è quello che succede nell'Antico Testamento. Però quello che succede nell'Antico Testamento è sempre un po' imperfetto, è come un gioco di ombre, per cui si aspetta, sia tra il re, tra il profeta e il sacerdote, si aspetta qualcuno che in qualche modo potesse davvero essere l'unto del Signore, l'unto per eccellenza, la persona che in modo definitivo poteva rappresentare l'approvazione, il piano, la volontà di Dio nella sua vita. Nel Nuovo Testamento questo gioco di ombre viene svelato e la persona che dirà come primo sermone della sua vita, subito dopo il battesimo, in una sinagoga con gli occhi dove tutti gli occhi sono spalancati nei suoi confronti e dirà: lo Spirito del Signore è sopra di me, egli mi ha unto per, Luca 4, liberare, per annunciare il Vangelo, per liberare i poveri, è Gesù Cristo. E il Nuovo Testamento chiarisce in modo definitivo che l'unto del Signore per eccellenza è il Signore Gesù Cristo. Lui è l'unto, tant'è vero che Christos è in greco, no, è la traduzione di Messia, che significa colui che è unto, l'approvato, la persona che ha l'approvazione di Dio. E attraverso Gesù Cristo quest'unzione viene trasferita a tutti coloro, uomini e donne, che credono in Lui con un cuore sincero. E oggi io e te possiamo ricevere le benedizioni della fede, che sono proprio queste. Noi siamo seguaci di Cristo, discepoli di Cristo, siamo seguaci dell'unto di Dio e seguendo Lui riceviamo l'unzione di Dio nella nostra vita. Questo è lo scenario biblico. Questo è lo scenario biblico, per cui l'unzione di Dio non ci autorizza a comportamenti bizzarri, non divide i cristiani in cristiani di serie A, di serie B o di serie C. L'unzione di Dio è il sigillo, è la caparra, è il segno che accompagna ogni persona che crede in Gesù Cristo, però con alcune specifiche che vedremo oggi. Gesù viene detto, ad esempio, quando nel libro degli Atti annunciano il Vangelo: Dio ha unto di Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, Atti 10, cioè Lui è davvero l'unto di Dio. Bene, allora, questo è il quadro biblico, approfondiamolo. E guardiamo un po' l'Antico Testamento, in quale modo l'Antico Testamento annuncia e prepara quest'unzione, questo e cosa significa per noi. E io, piuttosto che guardare a tutte queste tre figure, il re, ai sacerdoti con profeti, approfondisco per questione di tempo una figura, quella del re. Allora, chi era il re? Il re nell'Antico Testamento era un leader che in qualche modo aveva dei compiti molto chiari. Doveva guidare il popolo, doveva organizzare le vicende del suo popolo e doveva accompagnare il popolo nell'obbedienza della volontà di Dio. Il re non era, come dire, una persona che stava lì per godere di qualche beneficio. Era un leader con dei compiti ben specifici, chiari. I compiti che aspettavano un re non erano mica compiti facili. Guardate un po' quali erano i compiti che erano sulle spalle di una persona di leadership, del re nell'Antico Testamento. Prendete con me, ad esempio, Deuteronomio, al capitolo 17, versetto 18. Questo è quello che doveva fare il re. E ricordiamoci sempre, c'era un gioco di ombre, ecco, ma Deuteronomio 17 ci parla di quali sono i compiti del re, di uno dei compiti. Deuteronomio 17, verso 18, e quando si insedierà, dirà, quando si insedierà sul suo trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo un esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore. Per imparare a temere il Signore, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni, affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devi da questi comandamenti né a destra né a sinistra, così prolungherà i suoi giorni nel suo regno, egli con i suoi figli in mezzo a Israele. Il compito del re, ci dice Deuteronomio 17, era quello di prendere la parola del Signore e assorbirla in modo così profondo nella sua vita da riuscire a trasmetterla praticamente anche al suo popolo. Questo era il compito prioritario del re, esporsi, obbedire, temere il Signore più di ogni altra cosa, in umiltà, non elevandosi al di sopra dei suoi fratelli. Il re nell'Antico Testamento doveva fare questo, ma non doveva fare soltanto questo. Se tu prendi ad esempio Salmo 72, ci dice che il re non doveva essere soltanto uno studioso della Bibbia, in qualche modo chiaramente doveva essere pronto ad attivare altri ambiti. Salmo 72 ci dice, ad esempio, verso 1, o Dio, dai i tuoi giudizi al re e la tua giustizia al figlio del re, cioè il re deve esercitare la giustizia. Verso 4, egli garantirà il diritto ai miseri del popolo, salverà i figli del bisognoso, annienterà l'oppressore. Il re doveva fare giustizia, esercitare la giustizia e tutelare i deboli. Questo era il compito del re. In Proverbi 31, se noi andiamo a prendere, lui doveva fare qualcosa, non doveva, come dire, organizzare feste o cose simili, non doveva occupare il suo regno con divertimenti, no? Proverbi 31, il compito del re, il compito di chi era in una posizione di influenza, di leadership, del re, in Proverbi 31, verso 4 e 5, non si addice al re Lemuel, non si addice al re bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte, dopo aver bevuto, non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Cioè, il re deve essere una persona integra, non deve eccedere. E poi guardate però il verso 8 e il verso 9. Questo era il compito di chi aveva la passione per il suo popolo. Il re doveva essenzialmente fare questo. Apri la bocca per chi? Per i potenti? Per i grandi? No. Apri la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fai ragione al misero e al bisognoso. Il re doveva fare questo. Doveva obbedire alla legge di Dio, studiarla, doveva giudicare, governare il popolo con giustizia e doveva tutelare i bisognosi, parlare in difesa dei deboli. Capite che tutto questo per il re non era una cosa facile. Chi era in grado, come può una persona normale, come può un umano fare tutto questo? E allora la Bibbia dice che nessuno è in grado di soddisfare a queste richieste. Però nell'Antico Testamento già lo Spirito di Dio viene in soccorso, c'è l'opera dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo arriva e sostiene, supporta, incoraggia il re nella sua opera. Ecco l'unzione dello Spirito di Dio. L'unzione dello Spirito di Dio nell'Antico Testamento era la forza dello Spirito Santo per realizzare i compiti, le responsabilità che il re doveva svolgere. Non so se questo è chiaro. C'era uno standard, ma nessuno poteva soddisfare questo standard. E allora Dio manda il suo Spirito su alcune persone. Dio manda il suo Spirito su alcune persone affinché queste persone possano fare quello che Dio vuole. Quindi l'unzione dello Spirito Santo è: guarda, Dio ti ha scelto, Dio ti ha dato delle responsabilità, Dio ti ha dato dei compiti gravosi, però tu sarai in grado di svolgere questi compiti perché c'è l'approvazione di Dio sulla tua vita, perché c'è la forza e l'assistenza di Dio sul tuo compito. Quindi l'unzione dello Spirito Santo non era, nell'Antico Testamento, non era qualcosa che faceva diventare la vita spirituale particolarmente frizzante. Non era questo. Era la potenza di Dio per realizzare dei compiti, per assolvere delle responsabilità importanti. Non ce la facevi. Dio interveniva in questo modo. Era la capacità di Dio che Dio dava per realizzare alcune cose. Dio ti dava una capacità, una potenza soprannaturale per realizzare alcune cose. Tant'è vero, questa è una cosa straordinaria dell'incredibile grazia di Dio, che la parola di Dio dice che un re può essere anche straniero e non appartenere al popolo di Dio, eppure essere unto da Dio. Ciro è un non credente, è un re non credente, però... Nel piano straordinario di Dio, lui riceve l'unzione di Dio per realizzare compiti che forse neanche lui conosce, per realizzare i piani di Dio nei confronti del suo popolo. Prima Samuele 10, guardate cosa succedeva. Guardiamo ad esempio a due personaggi. Vi ricordate Saul e Davide? Penso chi di noi ha frequentato l'Antico Testamento o anche da piccolo, sappiamo questi due re sono emblematici. Guardate come succedeva l'unzione, come capitava l'unzione. Prima Samuele 10. Allora Samuele, che era un profeta, prese un vasetto d'olio e lo versò sul capo di lui, lo baciò e disse: il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità? L'unzione fisicamente era facile. C'era dell'olio, un vasetto d'olio, si andava da quella persona, un profeta, un sacerdote andava da quella persona e simbolicamente si versava l'olio sul capo di questa persona. E questo olio rappresentava la discesa, la potenza dello Spirito Santo che arrivava sulla vita di questa persona. Allora era lì. Ma guardate, quindi da quel momento Saul era unto. Unto non nel senso fisico, soltanto. Aveva ricevuto l'approvazione, il sigillo, l'approvazione di Dio. E attenzione, quest'unzione, Davide la considererà importante anche nel momento in cui Saul diventa folle. Anche nel momento in cui Saul fa delle stupidaggini. Davide dirà: non sia mai da me che io trascuri l'unto del Signore. Tanto era la considerazione. Quindi l'unzione era in qualche modo il riconoscimento di un ufficio, di un'autorità. Davide stesso riceve, ad esempio, se voi andate in Prima Samuele 16, dopo tutte le vicende di Davide, Prima Samuele 16, Si arriva a un certo punto, Dio rigetta Saul e si prepara un nuovo re secondo il suo cuore, il Signore disse, prima Samuele 16, il Signore disse a Samuele: fino a quanto farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Cioè, non preoccuparti più di Saul. E poi verso 12 e 13, guardate un po' cosa dice. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva dei begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele era quello, come dire, che nessuno si aspettava. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne ritornò a Rama. Questa è l'unzione. Da quel giorno Davide è riconosciuto pubblicamente come la persona di riferimento, di autorità, ha il sigillo, l'approvazione di Dio. E la Bibbia dirà che Davide era il re secondo il cuore di Dio. Secondo il cuore di Dio. Anche qua, attenzione, cosa significa essere secondo il cuore di Dio? Noi oggi leggiamo la parola cuore, no? Come se si riferisse, come se il significato fosse lo stesso oggi che allora. Oggi il cuore è il luogo dei sentimenti, della bontà, del romanticismo, della sensibilità. Allora voglio darti una cattiva notizia. Queste cose nel pensiero ebraico c'erano, ma non si trovavano nel cuore. Si trovavano più in basso. Erano nelle viscere. Il cuore, nel pensiero ebraico, nell'Antico Testamento, non è il luogo dei sentimenti. Non è il luogo della sensibilità. È il luogo della decisione. È il luogo della volontà, è il luogo del pensiero, è il luogo della riflessione, della ponderazione, della determinazione. Quindi, quanto è scritto che Davide era il re secondo il cuore di Dio, sta dicendo qualcosa di più che una persona che aveva i suoi sentimenti e le sue sensazioni allineate a quelle di Dio. Capite? Davide era una persona che aveva una determinazione, una volontà, una riflessione, la sua vita, il centro della sua esistenza era lo stesso, era allineato a quello di Dio. Non significa che i sentimenti non sono importanti, che le sensazioni non debbano essere prese in considerazione. Significa soltanto che spesso, nel XXI secolo, abbiamo un ordinamento falsato di queste cose. Essere una persona secondo il cuore di Dio è avere la sua stessa visione, la sua stessa determinazione, la sua stessa prospettiva, allineati alla sua volontà. Chi è che sia che tu lo senta oppure no? Amici, il dramma del XXI secolo, anche in ambito cristiano, è quello che stiamo costruendo, perché guidati dai sentimenti e da sensibilità molto diffuse, un evangelismo patchwork, dove attacchiamo diverse cose, no? Che in qualche modo pensiamo possono stare assieme. Ma non è così. La prospettiva biblica è diversa. Il patchwork può essere esteticamente bello, affascinante, ma non è la prospettiva biblica. C'è qualcosa di diverso, la determinazione è diversa. Persone secondo il cuore di Dio. Ora, quindi l'unzione è questo. Capite cos'era l'unzione? Un corno d'olio sul tuo capo e ti dava l'autorità, l'ufficio, ti riconosceva l'ufficio. Ora, non era una cosa magica, però da allora in poi c'era un rispetto molto forte nei confronti dell'autorità che Dio aveva dato. Perché si riconosceva in modo pubblico che quella persona in qualche modo aveva dei compiti e della sua vita doveva rendere conto a Dio. C'era una sensibilità molto attenta in questa direzione. Ora, però, tutti sapevano che Davide in realtà poteva essere un re buono, poteva essere un re che ha fatto grandi cose, ma sappiamo che anche Davide è caduto, no? Ve lo ricordate, la tentazione? Davide, Salmo 51, ci esprime il fallimento di Davide. Davide, sì, era un bravo re, ma non era il re che il popolo aspettava. Ci doveva essere un re migliore, ci doveva essere qualcuno di più grande di Davide, più grande di Saul, che in qualche modo manifestava con perfezione l'unzione di Dio nella sua vita. Certo che c'era. E l'Antico Testamento annuncia con diverse profezie che arriverà un re che sarà superiore a tutti gli altri re. E questo re a volte prende le forme di servo. Però prima di fare, di giungere al servo, facciamo un passo leggermente indietro. Allora, cosa succede? Vediamo qual è la missione di Dio. Perché se no non capiamo lo scenario, capite? Ci concentriamo sull'albero, ma se quando ci concentriamo sull'albero il rischio è di perdere la prospettiva della foresta. Allora guardiamo un po' qual è la foresta della Bibbia. Beh, la foresta della Bibbia è molto chiara. Dio crea il cielo e la terra dal nulla. E Dio crea il cielo e la terra dal nulla perché ha una volontà molto chiara, no? E Dio ha una missione chiara in testa. Dio pensa, pianifica, va a realizzare, valuta. Dio fa la creazione e la creazione è la missione di Dio. Inizia. La creazione è la manifestazione che Dio ha una missione nella sua testa e questa missione si realizza attraverso la sua creazione, crea gli uomini, crea le donne, Dio ha un piano per loro, siamo all'inizio e la missione di Dio è Genesi 1, 26, 28, lì c'è il primo mandato missionario che Dio dà. Era fin dall'inizio della creazione. Siate fecondi, moltiplicate e custodite la creazione. Questa era fin dall'inizio la missione di Dio, cioè vivete in modo dignitoso e obbediente la creazione, i doni che Dio vi dà nella creazione di Dio. Genesi 1, 26 dice questo era per tutti. Però l'uomo si ribella. L'uomo e la donna non accettano questa missione di Dio, non accettano questa prospettiva. E piuttosto che riconoscere l'autorità di Dio nella loro vita, vogliono fare di testa loro. E vogliono fare di testa loro, quindi obbediscono alla loro volontà e al serpente piuttosto che alla parola di Dio. Sfiduciano Dio. Dicono, no Dio, tu hai dei piani, ma questi piani non sono i miei. Disobbediscono ai suoi comandi. E da allora si crea il caos, il disordine, tutta la terra vive nel caos. Si inizia a vivere la ribellione in tutte le sue conseguenze. Non abbiamo più pace con noi stessi, abbiamo relazioni distorte, disfunzionali con gli altri, il nostro rapporto con la creazione non funziona più, la creazione stessa inizia a fare delle cose strane, non funziona più nulla. La missione di Dio è sempre in qualche modo deturpata, c'è confusione, c'è conflitto, però Dio non si stanca, Dio non dice adesso basta. Adesso va bene, avete sbagliato, chiudiamo il rubinetto, ecco, io abbandono tutto. No, nella sua immensa grazia Dio dice no. E Genesi 12 ci dice che Dio a un certo punto fa qualcosa di straordinario, piuttosto che abbandonare l'umanità nel peccato, chiama un uomo e una famiglia, da Ur dei Caldei. Chiama Abramo. E dice, è un vecchietto, come dire, non ha molte risorse, non ha figli. E Dio fa ad Abramo delle promesse straordinarie, impensabili, irrazionali. Guardate le promesse che Dio fa ad Abramo. Genesi 12. Siamo nella desolazione. Sembra che tutto il mondo vada a rotoli, però Dio non abbandona. Il Signore disse ad Abramo, vai via dal tuo paese, Genesi 12 verso 1, vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese dove io ti mostrerò, io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno. Quello che sta dicendo Dio è, in questo momento di confusione, di distruzione, di ribellione, dice all'umanità io non vi abbandono. E dice ad Abramo, caro Abramo, tu no, avrai dei discendenti, e questi discendenti saranno numerosi, come? Non ho figli? E dice, Dio avrebbe benedetto, dice, caro Abramo, io benedirò il tuo popolo attraverso di te, farò una relazione speciale con te. Ma non solo, io ti provvederò la terra dove tu andrai a vivere, cioè soddisferò tutti i tuoi bisogni. C'è una promessa grandiosa. E poi guardate, Dio dice ad Abramo, attraverso di te, tutte le nazioni della terra saranno benedette. Cioè, Abramo dice, Dio dice ad Abramo, io non penserò soltanto all'orticello di una famiglia. Io non mi interesso soltanto di una piccola minoranza che in qualche... No, io voglio che tu sia, porti benedizione a tutti, a tutta la terra. E questo è il senso della missione di Dio. La missione di Dio è proprio questa, essere di benedizione a tutti. Essere di benedizione a tutti, portare benedizione. E questa missione si realizza piano piano nella storia. Dio chiama un popolo, Dio fa avere dei figli ad Abramo, in tarda età la promessa di Dio è vera, è veritiera, e da Abramo sorge un popolo, e questo popolo sarà un popolo di sacerdoti e santi, ci dirà Esodo, sarà un popolo che su tutta la terra dovranno essere luce per le nazioni, cioè dovranno essere benedizioni degli altri. Amici, guardate un po' la differenza. Nell'Antico Testamento, la missione di Dio è tu dovevi essere luce degli altri, non dovevi andare verso gli altri popoli, ma gli altri popoli dovevano in qualche modo venire a te. Tu eri una luce che attrae. Nel Nuovo Testamento, invece no. La missione non è centripeta, è centrifuga. Tu devi andare. Matteo 28, andate per tutti i mondi, in tutto il mondo. Ma la missione di Dio è sempre lì, è sempre unica. Questa è la straordinaria grazie di Dio. Nell'Antico Testamento la missione non era andare, era essere il popolo di Dio. Nel Nuovo Testamento la missione è andare oltre che essere. È chiaro questa differenza. Questo è il piano di Dio. E c'è però, in tutta questa attesa, in tutto l'Antico Testamento c'è l'aspettativa. Non capivano bene come si potevano realizzare questi straordinari piani di Dio. Però il Signore aveva rivelato una figura, il servo del Signore. In qualche modo sarebbe stata la persona che avrebbe realizzato tutto quanto, che avrebbe messo a posto le cose. Isaia 42, lo abbiamo letto all'inizio, prendetelo con me perché questo testo è davvero fantastico. Ci sarà un nuovo inizio. Ci sono stati tanti fallimenti, tanti unti che hanno fallito. Ma come noi possiamo incominciare? Come, dov'è davvero l'unto di Dio? Chi è davvero il servo del Signore? E Isaia 42 ci dice che arriverà l'unto per eccellenza. Ecco il mio servo. Io lo sosterrò. Il mio eletto in cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui, letteralmente io l'ho versato sul suo capo, l'ho unto in modo abbondante. Ci sarà un servo, e questo servo sappiamo chi è, questo servo avrà delle caratteristiche, farà delle cose straordinarie. Quali sono le dimensioni dell'unzione del servo di Dio che devono accompagnarci anche noi? Cosa significa essere unti secondo il servo del Signore? Quattro cose. La prima cosa, l'unto di Dio, il servo di Dio, verso 1, 3 e 4, opererà con giustizia. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni, verso 3, egli non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo che fuma, manifesterà la giustizia secondo verità, ancora verso 4, egli non verrà meno e non si abbatterà finché non abbia stabilito la giustizia, l'unto di Dio. Prima cosa, manifesterà la giustizia di Dio. Sapete cos'è la giustizia? Oggi noi abbiamo una visione esclusivamente, diciamo così, legale della giustizia. La giustizia ha chiaramente, anche nel Nuovo Testamento, la dichiarazione di Dio che rende giusti. Ma quando l'Antico Testamento parla di giustizia, ha una dimensione un po' più larga. La giustizia significa che il servo del Signore metterà le cose a posto, risolverà i problemi. Dio manifesterà la sua giustizia, significa il servo del Signore risolverà i problemi tutti, in modo equo, in modo giusto, in modo corretto, metterà le cose a posto, chiuderà quelle situazioni inique, farà smettere ogni sfruttamento, restaurerà il diritto, proteggerà le vittime e gli ultimi. Il Signore risolverà ogni problema. Il servo del Signore farà questo, manifesterà la giustizia. Lui si impegnerà per i diritti dell'uomo, lui non farà solo giustizia spirituale, farà giustizia concreta. Lui porterà il diritto a Israele. Giustizia. La prima caratteristica dell'unzione dello Spirito Santo è la passione per la giustizia. Cari amici, ricordiamoci questo, giovani e meno giovani. L'impegno per la giustizia in tutte le sue forme non è mai vano. È sempre approvato da Dio. 2. Però non ci sarà solo giustizia. Il servo del Signore, l'unto del Signore, non avrà solo giustizia. Il verso 2 e 3 ci dice che questo servo del Signore avrà anche, l'unto del Signore, avrà compassione. Egli non griderà, non alzerà la voce. Quanto contrasto c'è con certi telepredicatori contemporanei, che pare che la dimensione dell'unzione si misuri dai decibel che riescono a trasmetterla nei loro sermoni. Invece il servo del Signore non griderà, non alzerà la voce, sarà sommesso, sarà tranquillo, egli non la farà udire per le strade, e lui non frammenterà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante. C'è speranza per ognuno di noi, qualunque sia la tua condizione. Lui non spezzerà la canna rotta, lui non metterà la parola fine, lui sarà lì, il servo del Signore sarà lì, senza violenza, senza rumore, senza clamori, lui farà giustizia con gentilezza, lui sarà fermo e compassionevole allo stesso tempo. Ecco cosa significa essere ripieni dello Spirito di Dio. Lui manifesterà la sua tenerezza ai deboli, correggerà il peccato, ma avrà un'attenzione particolare per i più vulnerabili. La sua missione avrà un successo enorme, ma non sarà un successo che ci aspettiamo. La sua missione sarà grandiosa, ma non è coercitiva. Lui risolverà i problemi delle persone con amore, con cura, con compassione. E nella giustizia. Ecco cosa farà l'unto del Signore, il servo del Signore. Ma non è solo qui. Il servo del Signore farà questo, sarà giusto, sarà compassionevole. Il verso 7 ci dice che lui sarà illuminante, illuminerà. Guardate cosa farà. Lui, il suo ministero, il suo compito sarà per aprire gli occhi ai ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Il servo del Signore, l'unto di Dio, aprirà gli occhi ai ciechi, e ai ciechi che hanno gli occhi chiusi dal peccato, dalla ribellione, porterà illuminazione a tutti quelli che sono segregati nelle tenebre. Cioè, rivelerà, sarà il veicolo per trasmettere l'amore e la luce di Dio alle persone che ancora non conoscono. Però non è solo qui. Ancora il verso 7, l'unto del Signore libererà. Verso 7, guardate cosa fa ancora. Egli farà uscire dal carcere i prigionieri. Cioè, ogni forma di schiavitù, ogni forma di oppressione e di ingiustizia termina in lui. Questo farà il servo del Signore. Questo farà il servo del Signore. E la stessa cosa, se voi girate qualche pagina più in là, perché è importante, amici, se voi andate in Isaia 61, ancora la cosa continua, perché se no non capiamo davvero chi è Gesù, Se voi guardate qualche pagina dopo, Isaia 61, lo Spirito del Signore di Dio è sopra di me, perché il Signore mi ha unto, lui, cioè ho ricevuto l'unzione per recare la buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore. Sapete cos'è questo brano? Questo è il primo testo in cui Gesù predicherà dopo il battesimo. Gesù, il primo sermone della sua vita, lo fa su questo testo. Perché se tu ed io comprendiamo chi è il servo di Dio, quali sono le caratteristiche del piano di Dio, chi è il Messia, cosa significa l'unto di Dio, abbiamo conosciuto Gesù. Luca 4, era a Capernaum, la sinagoga erano gli occhi spalancati su di lui. Chissà cosa avrebbe detto, prende il rotolo della legge, lo apre e lo legge, fin qua tutto bene. Richiude il rotolo e Gesù dice, oggi questa parola si è realizzata. Lo volevano uccidere. E Gesù Cristo è questo. Lui ha giustizia, compassione, illuminazione e liberazione. Questa è la missione. Non c'è bisogno di queste cose oggi, amici? Non abbiamo bisogno che l'unto del Signore ci raggiunga con la sua unzione per farci godere della sua giustizia, per farci sentire il suo abbraccio, la sua cura, la sua compassione, per illuminarci nel nostro cammino e per liberarci da tutte le oppressioni e le dipendenze che così facilmente ci avvolgono? Io ho bisogno di questa unzione. Io ho bisogno di essere toccato da questo servo del Signore. Ecco cos'è l'unzione. Amici, quest'unzione non grida per le strade, non fa rumore. Quest'unzione è molto sommessa, non è un affare di scenografia, non funziona con i proclami pubblici o con le crisi mistiche, no. L'unzione è proprio questa. È la potenza di Dio che arriva nella tua vita e ti equipaggia per la missione, per il servizio, per l'impegno concreto, non per le parole vane. L'unzione dello Spirito è Dio che arriva nella tua vita e ti dice, io adesso ti do le energie e le risorse per fare quello che devi fare, che io ti chiedo di fare. L'unzione non è per consolarci. L'unzione non è per farci sentire qualche rapimento, no. L'unzione è per realizzare il suo piano, la sua volontà, per vivere come le Scritture vogliono. Amici, ecco cos'è l'unzione. In Cristo che ci fortifica, dirà Paolo, noi cristiani siamo stati unti da Lui, tutti siamo unti da Lui se seguiamo il Messia. E la potenza dello Spirito Santo è per me e te, per realizzare questo. Vuoi essere pieno di Spirito Santo? Oh, il Signore volesse farci traboccare tutti. Però sappi che la pienezza dello Spirito Santo si deve, se per essere biblica, deve essere manifestata allo stesso modo di come si è manifestata in Gesù Cristo. Lui che ha mangiato con i poveri, con i marginalizzati, che ha saziato gli affamati, che ha parlato con i bambini, ha insegnato alle folle, ha confortato le vittime e ha combattuto i peccatori, ha sfidato i ricchi, ha liberato gli indemoniati, ha confrontato le autorità, ha portato perdono alle persone, ha curato le ferite, ha guarito i corpi e le anime. La sua missione è unta da Dio. Questa è l'unzione. Questo significa essere cristiani. Lo Spirito Santo è sopra di me. E poi dirà Gesù. E poi dirà, Giovanni 20, verso 21 dirà, come, guardate, prendetelo. Perché io penso che la potenza di quest'unzione sia davvero per me e per te. Giovanni 20. Siamo dopo la resurrezione. Giovanni 20, verso 20. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli dunque lo hanno visto il Signore e si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E poi c'è questa frase straordinaria. Detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Cioè, Dio ci manda nella sua missione e il suo soffio arriva sulla nostra vita. E adesso possiamo fare, vivere la sua missione nella pienezza dello Spirito di Dio, traboccante. Ecco cos'è, cari amici, l'unzione. È vivere la vita cristiana nella potenza di Dio, impegnandoci per la giustizia, segnati dalla compassione di Dio, nella prospettiva che dobbiamo portare luce e illuminazione a chi vive nelle tenebre e liberazione ai prigionieri. Io e te, se crediamo in Cristo, possiamo ricevere questa unzione. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo capire, Signore, questo che tu ci doni. Ti ringraziamo, Signore, perché la Tua parola ci istruisce. Io Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa allinearsi alla Tua parola. Che noi possiamo vivere, Signore, come Tu vuoi che noi viviamo. Impegnati per la missione, Signore, per la testimonianza, per il servizio. Ti chiedo, Signore, che la nostra vita, al di là degli schemi, Signore, facili, delle caricature, possa essere segnata, Signore, dalla pienezza traboccante dello Spirito Santo, Signore. Che noi, che nella nostra vita possa essere visibile, Signore, la Tua unzione, ma non in quello che noi, Signore, pretendiamo di fare, ma nel servizio che per la Tua potenza riusciamo a fare alla Tua gloria. Signore, abbiamo bisogno del Tuo soffio, Signore. Ci siamo mancanti, Signore, come cristiani, perché spesso abbiamo pensato che il Vangelo fosse, Signore, per una piccola porzione, per un piccolo frammento della nostra vita, e non abbiamo cercato come Tu cerchi la giustizia. Signore, spesso abbiamo vissuto un cristianesimo ingiusto che l'ha ignorato la giustizia e la verità. Perdonaci per questo, Signore. Chiediamo perdono, Signore, anche per quante volte la nostra vita non è stata segnata dalla Tua compassione, dalla compassione, dalla gentilezza, dalla cortesia, Signore. Tu che sei colui che non spezza la canna rotta, che non spegne il lucignolo fumante, Signore, insegnaci a cosa significa vivere nella compassione, nella gentilezza e nella cura. Facci considerare, Signore, il bisogno degli altri prioritario rispetto al nostro. Signore, ti chiediamo perdono per quante volte, piuttosto che portare luce in un mondo di tenebre, abbiamo incrementato le tenebre, Signore. Piuttosto che essere la luce che segnala la bellezza, la potenza e la grandezza della croce di Gesù Cristo, la nostra vita invece ha gettato ombra alla nostra testimonianza. Signore, perdonaci, perché spesso abbiamo fuggito l'illuminazione che lo Spirito vuole. Signore, perdonaci anche per l'incapacità di vivere la liberazione che il Vangelo promette. Signore, perdonaci perché molte volte abbiamo resistito noi stessi nella nostra vita affinché il Vangelo possa produrre quella liberazione profonda che solo Tu, col Tuo Santo Spirito, puoi realizzare. Signore, perdonaci perché molte volte non abbiamo ricercato, annunciato, Signore, o manifestato la grandiosa liberazione che per tutti è disponibile nel Vangelo di Gesù Cristo, da ogni oppressione, da ogni dipendenza, da ogni schiavitù. Signore, perdonaci, perché Signore, spesso, Signore, ci siamo costruiti, Signore, un messaggio, un Vangelo a nostra immagine e somiglianza, che ci fa sentire al sicuro, ma che non è vero. Dacci, Signore, la dimensione dell'unzione. Facci essere un popolo unto da Te, dalla Tua potenza, per realizzare la missione di Dio, con gli strumenti di Dio, con la potenza di Dio, per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.